Vi abbiamo già dato il benvenuto. Continuiamo cantando degli inni di lode. Iniziamo con l'inno numero 12. Inno numero 12. Quando ho pace come un fiume.
Amen. Cantiamo pure l'inno numero 15. Redento, come amo proclamarlo. Inno numero 15.
Thank you.
Amen. Questo è meraviglioso, fratelli e sorelle. In collegamento a ciò che abbiamo ascoltato ieri sera, con la cena del Signore che abbiamo potuto celebrare, che abbiamo potuto commemorare partecipando a ciò, quello che il Signore ha fatto per noi. Ed io credo che noi tutti siamo felici anche per ieri sera. Ora, quale parola di introduzione? Leggiamo dal profeta Isaia, una parola molto conosciuta, Isaia capitolo 44, e poi il fratello Smith verrà a pregare con noi. Isaia capitolo 44, versi 22 e 23.
Isaia capitolo 44, versi 22 e 23.
Ho cancellato le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho redento. Esultate, o cieli, perché l'Eterno ha operato. Giubilate, o profondità della terra. Prorompete in grida di gioia, o montagne, o foreste, con tutti i vostri alberi, poiché l'Eterno ha redento Giacobbe e ha manifestato la sua gloria in Israele. Ci alziamo in piedi. Grande Dio, ti diciamo grazie dal profondo del nostro cuore per la tua grazia e fedeltà. Anche il mio cuore è pieno di quello che tu hai fatto per noi. Signore, ti ringraziamo, come è già stato detto per ieri sera, in cui tu ci hai concesso le tue benedizioni. La tua presenza abbiamo potuto sentirla. Così io ti chiedo, Signore, anche questa mattina, vieni in mezzo a noi. Fa grazia, oh Signore, a tutti coloro che sono qui presenti, di ricevere la Tua parola, Signore, ed anche tutti coloro che sono collegati online, anche se sono soltanto delle immagini. Tu sei onnipresente, Signore. I testimoni sono qui, Signore, che la Tua benedizione raggiunga tutti coloro che ricevono la Tua parola. Così dacci dei cuori che ricevano la Tua parola. Dacci una bocca aperta che Tu possa riempire per la lode del Tuo nome. Signore, per favore, sii con noi, sii misericordioso verso di noi. Ti chiediamo pure di ungere la Tua parola che viene portata, Signore, e confermala con i segni che seguono, perché questo noi aspettiamo, perché Tu l'hai promesso. Sarà così, oh Dio. Giorno e ora li lasciamo a Te. Tuttavia, bramiamo per questo. Sii misericordioso, aiutaci, e sii con noi tutti. A Te sia la lode e la gloria, con tutto ciò che è in noi. Lode sia a Te, in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Ci sarà una consacrazione di bambini. Ora chiediamo ai genitori di venire qui di fronte con i bambini. Ed ora cantiamo un coro. Guarda al Signore. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, noi viviamo ancora nei giorni della Bibbia. Tu hai preso i bambini nelle Tue braccia e li hai benedetti. E hai detto, perché di tali è il regno di Dio. Tu hai dato al nostro caro fratello e alla nostra sorella una bambina sana, Miriam, essi la riportano a te, ricevila, accettala. Miriam, sii consacrata a Dio per il tempo e l'eternità. Sii benedetta nel nome del Signore. Benedetta sia l'intera famiglia. Il Signore sia con voi nel nome santo di Gesù. Amen. Ogni cosa è buona. Ogni cosa è buona. Il Signore vi benedica. Cantiamo ancora una volta il coro. Cantiamo vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. Cantiamo Sol Abifè, Sol Abifè. Amen.
Amen.
Potete sedervi. Siate benvenuti nel prezioso nome del nostro Signore. Credo che siamo radunati qui in questo luogo da 16 nazioni diverse nel nome del Signore, radunati per ascoltare la sua parola, per crederla e orientarci, per lasciarci ammaestrare Per questo motivo ci è stata data la parola di Dio. E noi salutiamo pure tutti coloro che sono collegati online proprio ora. Possa il Signore benedire il suo popolo su tutta la terra. Poi, ieri sera abbiamo dimenticato di dare speciali saluti dai nostri fratelli e dalle sorelle dalla Romania, dalla chiesa di Onodora, dal fratello Tibi. Possa il Signore benedire questo fratello e la sua assemblea. Poi oggi abbiamo ricevuto 12 email e poi anche delle telefonate, e un fratello del Congo mi ha dato un biglietto con dei saluti dalle varie città e dalle chiese. Poi abbiamo ricevuto una telefonata dal fratello Michel da Johannesburg, dal fratello Joseph da Kinshasa, dal fratello Paul Nyagi da Nairobi. Anche il fratello Smith ha portato dei saluti da Mosca, dall'Ucraina, da Karaganda. È proprio meraviglioso che tutti possono essere collegati adesso. E noi l'abbiamo enfatizzato continuamente. È importante avere il collegamento con l'azione di Dio. La cosa più importante in ogni tempo, in ogni generazione, è stata di non mancare il collegamento. Di non mancare il collegamento con quello che Dio fa sulla terra. E noi l'abbiamo scritto ed enfatizzato nella lettera circolare di ottobre. Il Signore ha sempre continuato ad operare. Quando il ministero di Mosè fu coronato, quando giunse alla fine, allora Dio ha continuato ad operare. Poi abbiamo esposto come il Signore ha benedetto il ministero di Giovanni il Battista e come egli ha avvolto i cuori dei figli di Dio affinché potessero credere come dice la Scrittura. Come dice la parola, per preparare un popolo al Signore. E questo è accaduto con ogni ministero che il Signore ha dato per mezzo della sua grazia. Anche con il ministero di Paolo, così è stato esposto. Si deve riflettere al riguardo che Dio lo ha usato come scrittore principale nel Nuovo Testamento per trattare ogni soggetto concernente la Chiesa, in merito ai fratelli, in merito alle sorelle, in merito al matrimonio, in merito alla famiglia. Ogni soggetto è stato trattato e messo per iscritto. E tutti possono dare uno sguardo a ciò che Dio ha preparato per noi, anche ad ognuno personalmente. È veramente potente anche che Dio ci ha serbato la sua parola. Chi legge come il Nuovo Testamento è venuto all'esistenza, come le epistole, come le lettere sono state mandate da una chiesa all'altra e sono state lette prima che fossero riassunte in un periodo di tempo. Ma Dio si è preso cura che la sua parola ci fosse conservata e che avessimo l'orientamento spirituale in essa. Anche questo è grazia. La Bibbia ce l'hanno tutti. La Bibbia ce l'hanno tutti nel cristianesimo. Ma la domanda è: a chi Dio può parlare attraverso la sua parola? A chi la parola scritta diventa la parola vivente, la parola rivelata? Dov'è lo Spirito di Dio all'opera per condurci in ogni verità? E se ritorniamo in Genesi capitolo 1, lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque e poi Dio ha parlato. Se lo Spirito di Dio non aleggia sopra la Chiesa, allora la migliore predicazione non serve a nulla. Lo Spirito di Dio deve essere presente. Ed a Pentecoste fu sparso ed è rimasto nella Chiesa finché sperimenteremo il compimento e andremo su per incontrare il Signore. Ogni volta noi guardiamo sempre ad Israele. Oggi lo faremo molto brevemente. Tuttavia, è la promessa principale del nostro Signore. Il nostro Signore ha parlato di guerre, rumori di guerre, di carestie, dell'ingiustizia che avrebbe preso il controllo, di falsi profeti che sarebbero venuti sulla scena e che avrebbero sedotto molti, ma poi è venuta la promessa principale. Quando vedrete il fico ritornare in vita, quando vedrete questo, allora sapete che la vostra redenzione è vicina. Fratelli e sorelle, oggi noi siamo radunati in questa nazione nella quale la più grande tragedia è venuta sul popolo di Dio. Ed io stavo pensando al riguardo. Domani sarà un giorno festivo, il giorno dell'unità tedesca. In realtà sarebbe dovuto essere il 9 novembre. Il 9 novembre 1938 è stato un giorno particolare. 1400 sinagoghe e case ebraiche furono date alle fiamme. E tutto questo è stato il Terzo Reich. Perché il Terzo Reich? Perché nel profeta Daniele, al capitolo 7, si parla del Quarto Impero che prenderà il controllo su tutta la terra. Brevemente ora, il primo aprile 1933 fu fatto il primo annuncio: tedeschi, non comprate dagli ebrei. È iniziato così: 6 milioni di ebrei sono morti. Ogni cosa è accaduta al tempo del Terzo Reich. Fratelli e sorelle, noi che siamo radunati qui possiamo ringraziare il Signore. Questo è stato uno dei punti che ho chiesto al fratello Branham. La mia domanda è stata: fratello Branham, c'è una maledizione sulla Germania a motivo di ciò che è stato fatto agli ebrei? Ciò era realmente sul mio cuore, perché dopo il 1945 tutte le riunioni di preghiera, sia nelle denominazioni o altro, tutti avevano riunioni di preghiera e tutti chiedevano perdono a Dio in riferimento a ciò che era stato fatto agli ebrei. Mio padre aveva ospitato degli ebrei. Egli avrebbe dovuto essere fucilato e il sindaco è intervenuto in suo favore. Ed io pensavo che ci fosse una maledizione sul nostro paese. E in mezzo a tutte le altre domande, anche questa domanda fu indirizzata al fratello Branham e la sua risposta è stata molto breve, molto chiara. Fratello Frank, sulla Germania non c'è maledizione. Dio giudicherà coloro che sono colpevoli. Ed è così. Dio non giudicherà un'intera nazione per quello che ha fatto una manata di persone. Per noi, lo enfatizzo ancora una volta, per noi il popolo di Israele è il popolo eletto di Dio. E soltanto a causa nostra Dio ha accecato una parte di loro affinché i nostri occhi potessero essere aperti, affinché l'ulivo selvatico potesse essere innestato nell'ulivo naturale. Dio ha un piano di salvezza. Ora, ciò che mi tocca pure è, quando rifletto e leggo riguardo alla storia, ora si sente del continuo che tutto il mondo arabo non dovrebbe fare più alcun trattato con Israele. Come allora fu detto, non comprate dagli ebrei. Così adesso loro fanno una propaganda internazionale affinché Israele sia isolato dal resto del mondo. Ho portato con me la carta geografica di Israele e dei dintorni, di tutto il mondo arabo circostante. Il mondo arabo circostante è 950 volte più grande del piccolo Israele, che non si troverebbe affatto qui se non si potesse leggerlo. E tuttavia vogliono che questa piccola nazione, vogliono dividerla. Anche qui la scrittura giunge a compimento, che Dio giudicherà coloro che hanno diviso la sua terra. Ora, fin qui, per quel che concerne Israele. Noi benediciamo Israele nel nome del Signore. E sappiamo che l'ora verrà, come Paolo l'ha esposto, quando sarà entrata la pienezza dei gentili nella Chiesa, allora Israele sarà salvato interamente. Perché il Salvatore verrà da Sion. Ogni cosa è scritta in questo sacro e prezioso libro. E noi siamo riconoscenti, riconoscenti con tutto il nostro cuore che Dio ci ha fatto grazia di vivere adesso, di avere parte adesso in quello che Egli fa proprio adesso. Ora, riguardo al ministero del fratello Branham, lasciatemi dire qui, Dio doveva adempiere la sua promessa, perché Egli vigila sulla sua parola per adempiere ciò che egli ha promesso. Egli doveva mandare un profeta alla fine del giorno della salvezza, prima che irrompa il giorno del Signore. E il sole si è mutato in tenebre e la luna in sangue. E perciò il grande incarico, si potrebbe dire, indirizzato al nostro caro fratello, come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Dio mi ha dato il grande privilegio di essere un testimone oculare e auricolare di questo mandato divino. Io l'ho apprezzato, sono riconoscente al riguardo, ma collegata a ciò c'è pure una grande responsabilità. La parola, la santa parola di Dio predicata e trasmessa nell'originale. Perché soltanto la parola di Dio compirà ciò per cui è stata mandata. Non è scritto ciò che un profeta compirà, ma la parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò per cui è stata mandata. Non l'uomo di Dio, non un profeta, non un apostolo, ma la parola di Dio che noi portiamo compirà anche in questo tempo, compirà ciò per cui è stata mandata. E qui veniamo al punto. Leggiamo semplicemente il passo della scrittura che parla del ritorno di Gesù Cristo, poi della chiamata fuori, della separazione e della preparazione, del fondamento in cui noi siamo stati nuovamente stabiliti, come Paolo ha scritto in 1 Corinzi capitolo 3. Io vi ho posto il fondamento. Un altro fondamento non può essere posto oltre a quello già posto. E Dio ci ha riportati in questo fondamento originale. Ci ha riportati in questo fondamento originale. Ed egli dice ancora oggi, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. La promessa in Giovanni 14 rimane. E noi siamo felici che il Signore ritornerà, proprio come Egli ha promesso. Leggiamolo affinché tutti sappiano che è scritto così. Giovanni capitolo 14, dal verso 1 al verso 3. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Possa Dio benedire tutti i traduttori. Verso 2. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Verso 3. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me. Alleluia! Io ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Molto chiaro, e non deve essere spiegato. In primo Giovanni, capitolo 2, nell'ultimo verso, l'Apostolo, l'uomo di Dio, ha indicato ciò, quello che accadrà al ritorno del Signore. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, verso 28. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui, affinché, quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Qui dovremmo quasi gridare al suo ritorno, non essendo svergognati davanti a Lui al suo ritorno, non restando davanti ad una porta chiusa, arrivando troppo tardi, bussando e dicendo: Signore, aprici. Dunque, la predicazione, la proclamazione che va avanti adesso è indirizzata a coloro che vengono preparati, che camminano in tutta la via della fede e dell'ubbidienza con il Signore, che consacrano la loro vita a Dio e prendono la parola come una lampada ai loro piedi, e che prestano ascolto a ciò che lo Spirito dice alle chiese. Affinché possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Cosa volete, cari fratelli, cosa volete? Care sorelle, dove volete essere al ritorno del Signore? Naturalmente, certamente, con coloro dei quali è scritto in Matteo 25, verso 10, quelle che erano pronte entrarono alla cena delle nozze e la porta fu chiusa. Perché io con molte lacrime, dopo il seppellimento del fratello Branham e dopo il mio ritorno, ho detto al Signore: caro Signore, tutti coloro che ascolteranno la tua parola dalla mia bocca e la crederanno, voglio rivederli al rapimento. Tutti coloro che ascolteranno la tua parola dalla mia bocca e che la crederanno, voglio rivederli al rapimento. Ed io credo che voi tutti comprendiate che non un fratello Branham o il fratello Frank o qualcun altro ha qualcosa da dirci, no, ma che Dio ci parla attraverso la sua parola. E questa è l'ora più grande e più potente nel piano di salvezza del nostro Dio. Prendiamo a cuore questo verso e diciamolo. Non deve essere detto forte, ma diciamolo nel vostro cuore. Caro Signore, voglio far parte di coloro che saranno pronti ad entrare insieme a te alla cena delle nozze al tuo ritorno. Non a coloro che busseranno delusi perché saranno lasciati dietro. Non si può immaginare che genere di disperazione, di distretta verrà sopra tutti, realmente arrivando troppo tardi e poi bussando quando il rapimento avrà già avuto luogo. E qui noi pensiamo alla parola in Apocalisse capitolo 3: ecco, io sto alla porta e picchio. Oggi egli sta davanti alla vostra e alla mia porta del cuore. E tutti coloro che ascoltano la sua voce e aprono la porta del cuore, in loro egli entra già adesso e cena con loro. E tutti coloro che non ascoltano la sua voce adesso e non prestano ascolto al suo bussare, loro in seguito busseranno e sarà troppo tardi. Prendiamolo a cuore e diciamolo ancora una volta: caro Signore, fammi per grazia, fammi aver parte dei primogeniti che saranno pronti al tuo ritorno per entrare con te alla cena delle nozze. E questa la brama di noi tutti, diciamo amen, amen. Perciò noi veniamo da vicino e da lontano, e perciò l'ultimo messaggio va avanti, l'ultima chiamata in tutto il mondo. In primo Giovanni capitolo 3 leggiamo i primi tre versi. Primo Giovanni capitolo 3 dal verso 1. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di Dio. Noi non portiamo soltanto il nome, non diciamo soltanto che siamo figli di Dio. Noi siamo figli di Dio, nati di nuovo ad una vivente speranza. E tramite questo diventiamo figli di Dio per mezzo della sua grazia. Ricevetelo, facendoci chiamare figli di Dio. E noi siamo figli, noi siamo figli. Tu sei un figlio, noi siamo figli di Dio. Poi continua: la ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Siamo riconosciuti in questa città, in questa nazione, in una chiesa o in un'altra denominazione? No. La Chiesa di Gesù Cristo è un'assemblea chiamata fuori, separata, di santi che ascoltano la parola di Dio, che la credono e seguono il Signore fedelmente e non si consigliano con carne e sangue, perché hanno riconosciuto e ascoltato la voce del Signore. Poi, nel verso 2, ancora una volta l'enfasi: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Ed ora viene la beata certezza. Sappiamo però che quando egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questa è la piena salvezza, questo è il pieno Vangelo. Egli vedrà la meta di essere come i redenti. Egli è diventato come noi nel corpo di carne, è stato trovato nella somiglianza di un uomo. Ed ecco, Egli ha dato la sua vita per noi, affinché noi, in quel giorno del ritorno del nostro Signore, possiamo essere trasformati nella sua immagine. E per tutta l'eternità, come figli e figlie, saremo con il Signore. Ma ora viene un contenuto veramente importante, nel verso 3. E chiunque, senza eccezione, e chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso come Egli è puro. Una parola molto importante. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso come Egli è puro. Purificatevi, voi che portate i vasi del Signore. Ci sono molti versi che potrebbero essere aggiunti qui, che potrebbero essere letti. Ogni affermazione è preziosa. Non soltanto essere chiamati figli di Dio, ma essere figli di Dio al ritorno di Gesù Cristo, avendo la speranza che anche il corpo sarà mutato per ricevere un corpo di risurrezione e per essere per sempre con il Signore. Il danno che fu fatto nel giardino dell'Eden è stato poi riparato per sempre. E noi saremo con il Signore per sempre. Per favore, prendiamo a cuore il verso 3. E chiunque, ogni fratello, ogni sorella, e chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso come Egli è puro. È proprio così potente. Primo Corinzi, capitolo 15. Qui abbiamo la descrizione di quello che accadrà al ritorno del Signore. Quando i fratelli dicono che il Signore è già venuto, si dovrebbe quasi osare dire qui che c'è della stoltezza. Ma l'ultima affermazione è stata che Cristo il nostro Signore è venuto sulla terra fin tanto che il fratello Branham era sulla terra, perché il Signore era sulla terra quando Giovanni il Battista ha avuto il suo ministero. Vorrei che un tale fratello venisse nel mio ufficio qualche giorno. E voi potete immaginare cosa avrei allora da dire. Giovanni il Battista, alla fine del suo ministero, fu decapitato. Era là quando il nostro Signore Redentore è morto sulla croce? No! Egli era già da tempo nella gloria. Il fratello Branham non doveva essere qui, ma noi dovevamo essere chiamati fuori e preparati per avere parte quando il Signore ritornerà. Anche questo soggetto adesso è così potente perché è collegato alla realtà divina. In Primo Corinzi, capitolo 15, leggiamo dal verso 20. Primo Corinzi, capitolo 15, dal verso 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Ed ora viene. Ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo, la primizia. Poi, coloro che sono di Cristo, alla sua venuta. Amen, alleluia. Poi, coloro che sono di Cristo, alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Chi continua a leggere troverà che in primo luogo, nel tempo del suo regno, l'ultimo nemico sarà messo sotto i suoi piedi. Così è scritto nel verso 25. Bisogna infatti che egli regni come re, non come redentore, non come agnello di Dio. Egli deve regnare come re finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Questa è una cosa del nostro Signore, questo è compito suo. Egli farà ogni cosa come ha promesso e come l'ha programmato. La nostra responsabilità consiste semplicemente che in questo tempo di prendere la parola di Dio seriamente, non solo di ascoltarla, ma di metterla in pratica, di ubbidire, come il nostro Signore. L'abbiamo già enfatizzato brevemente nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Il nostro Signore ha detto: voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Amici di Dio. Ciò include che noi facciamo quello che Egli ci comanda. Giovanni capitolo 15, verso 14. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Tutto ciò che il Signore ci comanda. Egli ha dato naturalmente il grande incarico. Egli l'ha ordinato. Ogni potestà mi è data in cielo e sulla terra. Perciò andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi crede ed è battezzato sarà salvato. Anche oggi ci può essere un battesimo. Il Signore ha parlato attraverso la sua parola che appartiene alla proclamazione. e tutti coloro che l'accettano per fede ubbidiranno a ciò che egli ha detto e ordinato. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Voi tutti, naturalmente, sapete dove che la breccia deve essere fatta in questa parola. 2 Corinzi, capitolo 6. Qui il Signore comanda di uscire, di separarsi, di non toccare nulla di immondo. E poi egli vuole riceverci e accettarci. Non che il nostro Signore avrebbe detto: se ve lo sentite, se siete felici, allora potete pensarci se volete separarvi o no. E il Signore l'ha ordinato. Egli l'ha ordinato: voi, popolo mio, separatevi. E chi si separa? Soltanto coloro che appartengono al popolo di Dio. Tutti gli altri continueranno a camminare nelle proprie vie. 2 Corinzi, capitolo 6. Leggiamo dal verso 16. E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Il Signore ha detto nel primo comandamento: non ti farai alcuna immagine, non adorerai altri dei oltre a me. Nessuna immagine, né statue, nulla, né crocifissi. Qui continua, leggiamolo ancora una volta dall'inizio, dal verso 16. E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente. Come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non soltanto un tempio a Gerusalemme, noi siamo il tempio del Dio vivente. I nostri corpi sono il Tempio di Dio, e quale Chiesa noi siamo il Tempio di Dio, il luogo di dimora di Dio nello Spirito, il luogo di manifestazione del Dio Onnipotente sulla terra. Dio non ha un altro luogo sulla terra nel quale può manifestarsi, soltanto la sua Chiesa, il luogo di manifestazione di Dio. Io camminerò con loro e sarò in loro e sarò il loro Dio. E siccome Egli dimora in mezzo a noi, perciò Egli ci parla attraverso la Sua parola. E noi abbiamo riconosciuto che non un uomo ha portato un messaggio, ma che il Signore, attraverso la Sua parola rivelata, ha parlato a noi tutti. Poi continuiamo a leggere il verso 17. Perciò, siccome siamo il Tempio di Dio e siccome Dio dimora in mezzo a noi, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene. Comanda, comanda il Signore. Non forse sei così gentile? No, comanda il Signore. E se noi abbiamo compreso questo, che la chiamata fuori è il comando dell'ora, e che Dio chiama fuori la sua Chiesa da ogni popolo, lingua e nazione, da ogni religione, da ogni posto, Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro. Separatevi, dice il Signore. Siete usciti da ogni cosa? È stata quella la vostra decisione? O il Signore vi ha parlato attraverso la sua parola? Vi ha egli chiamato fuori? Voi avete lasciato ogni cosa dietro ed anche non guardate più indietro? Noi tutti sappiamo che veniamo da differenti chiese e denominazioni. Tutti i miei antenati appartenevano alla chiesa luterana. Il mio trisnonno si chiamava August Hermann Franke, proprio come l'uomo che scrisse il prologo della Bibbia di Lutero. Ma poi accadde che lo Spirito di Dio era all'opera e i miei genitori sperimentarono la conversione. Io devo dirlo, Dio realmente, passo dopo passo, anche nella famiglia, egli era all'opera. Dalla chiesa luterana, nella chiesa battista, nella chiesa del pieno Vangelo, nei ranghi pentecostali, sempre avanti. Oggi pensa ancora con grande gioia, lo ricordo, quando nel 1959 qui in via Corecamp, numero 18, ho tradotto una predica del fratello Branham e mio padre, che predicava pure la parola, egli udì per la prima volta in merito alla Deità e in merito al battesimo. E la sua risposta è stata: se è scritto nella Bibbia, allora è vero. E allora è valido. Ed è anche valido per me. E nel primo battesimo qui, nella foresta a Gabe Street, ho battezzato mio padre e mia madre nel nome del Signore Gesù Cristo. La parola del Signore deve essere accettata, deve essere creduta, prima che ci possa essere rivelata. Chi non crede, a questi non gli sarà rivelata, a chi crede gli viene rivelata. Tuttavia, per favore, ricordate qui la parola: comanda il Signore. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E qui dice: comanda il Signore e non toccate nulla di immondo ed io vi accoglierò. Voi siete il Tempio di Dio. Dio vuole dimorare e camminare in mezzo a noi, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 3. La Chiesa è la colonna e il fondamento della verità. E noi crediamo che Dio è stato manifestato in carne, giustificato nello Spirito. Noi crediamo ogni parola, ogni rivelazione, giusto come ha avuto luogo. Leggiamo pure il verso 18 e poi anche dal capitolo 7 il primo verso. Verso 18: e sarò come un padre per voi e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Dopo che abbiamo ascoltato la parola, dopo che siamo usciti, dopo che abbiamo compreso che il comando dell'ora, perché così è scritto qui, comanda il Signore. Non toccate nulla di immondo ed io vi accoglierò. Dio non può trattare con alcuna interpretazione. Dio è soltanto nella sua parola. E nella sua parola Egli ci incontra e noi incontriamo Lui. Poi, nel capitolo 7, verso 1, avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Dunque, nessun compromesso. Qui penso al mio vecchio amico a Berlino, Eugene Bett, che custodiva i prigionieri, che aveva conosciuto tutti i prigionieri della guerra. Uno dei miei amici degli Stati Uniti, egli mi diceva continuamente: fratello Frank, dalla prima volta che ti ho sentito predicare, ho saputo che tu sei un uomo che non fa compromessi. Ed egli ha detto pure: tu cammini lungo tutta la via con il Signore. Comunque, non può essere diversamente, nessun compromesso. Camminare lungo tutta la via della salvezza, giusto come è scritto. Osserva tutta la via che ti ho comandato. Ogni cosa che va con ciò. Questo noi lo crediamo e da questo ubbidiamo. In Ebrei, capitolo 6, abbiamo alcuni punti su cui parlare brevemente. Ebrei, capitolo 6, qui leggiamo dal verso 13. Ebrei capitolo 6 dal verso 13. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso. Dunque, non dando soltanto una promessa, ma mettendo se stesso sotto giuramento per adempiere la promessa, per garantirla. Questo è potente. Abramo era soltanto un uomo, ma egli credette Dio. E specialmente dopo che il Signore ha confermato questa promessa con un giuramento. Cosa poteva fare di più Abramo che di credere con tutto il suo cuore che quello che Dio aveva promesso avrebbe trovato adempimento? Leggiamolo ancora una volta, il verso 13 e poi continuando il verso 14. Ascoltate attentamente. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo: certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Egli ha aspettato pazientemente. Non è arrivato in una notte. Dio fece la prima promessa ad Abramo quando egli aveva 75 anni. E poi venne il momento in cui il Signore ha detto: l'anno prossimo, in questo tempo, io verrò a te. E allora tua moglie Sara avrà il figlio promesso. Fratelli e sorelle, ecco dove è ancorata la nostra fede. Dio non fa soltanto delle promesse. Egli obbliga se stesso ad adempiere queste promesse. Questo è potente. Avete qualche preoccupazione a vedere l'adempimento delle promesse? Dio si è presa l'assoluta responsabilità che egli avrebbe adempiuto la promessa che egli aveva fatto ad Abramo e della promessa che egli ha fatto alla progenie di Abramo. La nostra parte consiste soltanto di credere Dio proprio come Abramo ha creduto Dio ed aspettare pazientemente finché otteniamo l'ultima promessa. Poi, nel verso 17, in Ebrei 6 sta scritto: così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento. Non dovremmo alzarci in piedi dinanzi ad una simile parola? Non dovremmo noi tutti comprendere ciò che Dio ha detto qui? Non soltanto ad Abramo, ma agli eredi di Dio. Come è scritto, noi siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Non soltanto ad Abramo egli ha fatto la promessa e ha giurato che l'avrebbe adempiuta, ma a noi, la progenie spirituale di Abramo. Per favore, alziamoci in piedi, leggo questo verso ancora una volta. Ebrei, capitolo 6. Per favore, accettatelo. Trovate il vostro posto nel regno di Dio, nella casa di Dio. Riconoscete il giorno e l'ora e il messaggio che Dio ci ha dato. Verso 17, in Ebrei, capitolo 6. Forse dovremmo leggere anche il verso 16. Per avere il contesto. Gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore e così per loro il giuramento è la garanzia che pone termine ad ogni contestazione. Nessuno può venire qui ed opporsi. Non è possibile con Dio. Verso 17. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento. Grande Dio, io ti ringrazio insieme con tutta la Chiesa in questo luogo per tali sante parole di Dio. Io ti ringrazio che siamo eredi di Dio e che tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Benedici il tuo popolo, benedici la tua Chiesa chiamata fuori, benedici e rivelati. Noi ti ringraziamo per la tua parola rivelata, la parola vivente. Alleluia, alleluia. Al tuo meraviglioso nome di Gesù sia la lode. Alleluia. Amen. Potete sedervi. Ora, giusto la parola, la meravigliosa parola in 2 Corinzi, capitolo 1, dove ci viene mostrato che il Signore ci ha dato delle promesse e che egli stesso veglia su esse per adempierle. Leggiamo in 2 Corinzi, capitolo 1, dal verso 17. 2 Corinzi, capitolo 1, dal verso 17. Facendo dunque questa decisione, ho io agito con leggerezza? O le cose che io decido, le decido io secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì, sì e il no, no?
Zur Verfügung stehe. Und jetzt, Vers 8.
Ed ora il verso 18.
Ist Bürge.
Ora, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Non così e così, ma come continuiamo a leggere nel verso 19, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in lui. È stato sì in lui. Ed ora viene il verso 20. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen. Alla gloria di Dio per mezzo di noi. Non senza di noi, ma con noi e attraverso di noi. Proprio come tutte le promesse si sono adempiute nel Redentore, quelle che si riferivano a Lui, così tutte le promesse che sono state date ai redenti giungono a compimento. Leggiamo ancora una volta dal verso 20 al verso 22. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì.
Oh,
noi abbiamo bisogno del collegamento con Dio. Hanno in Lui il sì e l'amen. Alla gloria di Dio per mezzo di noi. Attraverso di noi ogni promessa sarà adempiuta in noi e attraverso di noi. Verso 21. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio. Fratelli e sorelle, dobbiamo pregare per questo sempre più, che la santa unzione venga su di noi. E non soltanto l'unzione, ma che veniamo suggellati per il giorno del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Dunque, Dio ci ha stabiliti in Cristo ed è Lui che ci ha dato la santa unzione della quale Giovanni scrive: come l'unzione vi insegna. Ecco come è giusto davanti a Dio. Verso 22, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. È la parola di Dio, parole di vita. E fratelli e sorelle, diciamola ancora una volta, noi ci troviamo in queste parole per mezzo della sua grazia. Il Signore che ha detto: voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Egli ci ha aperto l'intendimento per le scritture. Egli ci ha mostrato che questo è il tempo della chiamata fuori e dell'adempimento della parola. Voi, popolo mio, uscite fuori e separatevi, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo. Diciamolo in umiltà, senza criticare, ancora una volta. Tutti gli altri passeranno accanto a ciò che Dio ha promesso per questo tempo. Scuoteranno il capo dicendo: c'è un gruppo? Si radunano una volta al mese da vicino e da lontano, seguendo un uomo con degli insegnamenti di un uomo degli Stati Uniti. Non è corretto. Noi seguiamo Gesù Cristo e seguiamo la parola rivelata da Dio. Anche questo l'abbiamo detto e scritto. Il nostro Signore ha detto: seguitemi. Ma Paolo o Pietro non hanno mai detto: seguitemi. Noi seguiamo il Signore, ma non passiamo accanto a ciò che Dio ha promesso, ma lo riceviamo. Noi crediamo che lo stesso Dio che ha chiamato tutti gli apostoli e i profeti e li ha mandati, crediamo come Giovanni sull'isola di Patmos gli fu mostrata ogni cosa da Dio, fu trasferito nel giorno del Signore e gli ha messo per iscritto in parabole, in simboli, ha messo per iscritto ciò che avrebbe avuto luogo. Ed ecco che Dio ci ha rivelato tutto questo per mezzo del suo Spirito. Noi non dobbiamo più andare sull'isola di Patmos, non dobbiamo andare a Gerusalemme, non dobbiamo andare a Jeffersonville. Noi abbiamo soltanto bisogno di stare nella presenza di Dio, ascoltando la parola di Dio e avendola rivelata dallo Spirito. E poi noi crediamo tutti allo stesso modo, perché siamo condotti dal medesimo Spirito Santo nella parola di verità. Riassumiamo di cosa si tratta oggi. Il Signore ha fatto la promessa: io vado a prepararvi un posto. E poi ritornerò e vi accoglierò presso di me. E la chiamata echeggia. Ecco, lo sposo viene, uscite gli incontro. E poi il messaggio della chiamata fuori, della correzione, indietro alla parola, indietro all'originale fondamento. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Come è stato all'inizio, così è ora alla fine. E mentre leggevo la storia della Chiesa, che il falso battesimo per la prima volta è stato fatto nell'anno 337 a Costantino, quando egli era disteso sul letto di morte, gli fu ministrato. Qualcuno venne là ed egli fu spruzzato sulla fronte. E questi disse: nel nome del Padre è di nuovo spruzzato, nel nome del Figlio è di nuovo spruzzato, nel nome dello Spirito Santo è di nuovo spruzzato. Questo, nella storia della Chiesa, questo è stato il primo rapporto di un falso battesimo. Se ce n'è stato un altro non lo so, ma lì viene riportato per la prima volta. E tutta la cristianità segue questo esempio totalmente non biblico. E perciò è nostro dovere portare l'originale proclamazione apostolica, predicarla nell'originale, predicarla nell'originale, fede, battesimo, ogni cosa, ed anche sperimentarlo. Voi, popolo mio, uscite fuori e separatevi e non toccate nulla d'immondo. Il Signore Dio possa fare grazia a noi tutti di prendere seriamente quello che il Signore ci ha detto. A Lui, il Dio vivente, il quale ha giurato per se stesso, non solo con Abramo, ma con ogni figlio e figlia di Dio, con tutta la progenie di Dio, egli adempirà ciò che ha promesso. Crediamo Dio con tutto il nostro cuore, che possiamo avere un'aspettazione interiore e che possiamo credere che Dio non verrà mai troppo tardi, che Egli verrà, che Egli porterà a compimento la sua opera di redenzione nel nostro tempo e che noi potremo aver parte in ciò per mezzo della sua grazia. Io sono riconoscente per ogni parola di Dio. Sono riconoscente che il Signore ci ha parlato oggi in modo veramente speciale. Ancora una richiesta. Se qualcuno ha il desiderio di essere battezzato, la possibilità è data qui. È ancora scritto: chi crede ed è battezzato sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. La parola di Dio rimane la linea guida per la nostra fede per sempre e per la nostra vita. A Lui, l'unico Dio, accanto al quale non c'è nessun altro, Egli, che si è rivelato a noi in Gesù Cristo per la nostra salvezza, a Lui sia l'onore e la gloria, ora e per sempre. Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore insieme. Cantiamo Così qual sono. Possa Dio benedire tutti coloro che ascoltano. Cari fratelli e sorelle, se vi è stato rivelato e se è stato adempiuto, chi crede in me, come dice la Scrittura? Noi crediamo nel nostro Signore, in ogni modo, in ogni punto, come dice la Scrittura. Allora dite amen.
Amen.
La parola di Dio è diventata una lampada al nostro piede. Oggi porteremo tutte le richieste di preghiera davanti al Signore Dio. Questa volta abbiamo dei casi veramente difficili. Un caso, una madre prega per il figlio per il quale umanamente non c'è speranza. Che Dio ci risponda oggi in questo luogo. E non posso dimenticare di dire qui che ho visitato il nostro caro fratello Rus ed egli saluta pure voi tutti, tutta la Chiesa. Egli vi saluta. Noi siamo uniti nell'amore di Dio e rimarremo uniti per sempre. Oggi pregheremo per tutte le richieste e le porteremo davanti al Signore. Se per voi personalmente, se per i vostri amici, per i parenti, per chiunque. Oggi noi crederemo e insieme pregheremo e lo sperimenteremo insieme. E poi anche per tutti coloro che hanno qualche bisogno spirituale, che forse sono legati a delle cose. Il Signore ci ha dato un giorno speciale e giunge a compimento oggi se ascoltate la sua voce. Noi abbiamo ascoltato la sua voce, abbiamo creduto la sua voce, abbiamo diritto all'adempimento di ogni promessa che Dio ci ha dato. Chiniamo i nostri capi in preghiera e vorrei chiedere: chi ha una speciale richiesta, realmente una speciale? Alzate la vostra mano. Sì, c'è qualcuno. Il Signore in ogni riunione in cui Egli predicava sulla terra non mandava via nessuno. Egli aiutava tutti. Egli dava perdono, dava salvezza, dava liberazione ed oggi Egli cammina in mezzo a noi per ascoltare e rispondere alle nostre preghiere e darci quello per cui preghiamo. Cantiamo Sol Abifè, Sol Abifè e poi pregheremo insieme. Cantiamo ora Sol Abifè.
Amen.
grande Dio, io metto la mia mano destra su questo passo della scrittura in 2 Corinzi capitolo 1, che tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Ed insieme ricordiamo le parole che tu non hai soltanto promesso ogni cosa alla tua progenie, ma che tu confermi le tue promesse tramite un giuramento, affinché noi oggi in questo luogo e su tutta la terra sappiamo che tu non ritiri alcuna promessa, ma ogni promessa tu la adempirai, anche la promessa: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Anche la promessa: dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Anche la promessa che qualunque cosa chiederete in preghiera, credete che l'avete ricevuta e vi sarà data. Oggi noi crediamo, oggi ti prendiamo in base alla tua parola e ti chiediamo di togliere ogni problema, di liberare i prigionieri tramite la potenza di Dio, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Perché così è scritto: lo Spirito del Signore è su di me, anche su di noi, oggi, in quest'ora, per predicare libertà ai prigionieri e proclamare l'anno accettevole del Signore, l'anno del Giubileo, affinché tutti giungano alla meta e tutti possano essere benedetti. Grande Dio, queste ore tu le hai programmate nell'eternità e noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore che possiamo radunarci così indisturbati per ascoltare la tua parola e dirti grazie, perché tu hai parlato a noi tutti. Noi abbiamo compreso che tu ci hai comandato di uscire da tutto ciò che non è in accordo con te e con la tua parola e con le tue promesse e con il tuo consiglio, di lasciare ogni cosa dietro e fare un nuovo inizio insieme a te. Tu sei il primo e sei l'ultimo. Tu sei l'Alfa e l'Omega, colui che era, che è e che verrà, l'Onnipotente. Noi ti diciamo grazie per la vittoria del Calvario, che è diventata la nostra vittoria. Secondo la Scrittura, la nostra fede è la vittoria che ha vinto il mondo. È la fede che viene dalla predicazione di oggi. Questa fede, tutto ciò che portiamo in preghiera davanti al trono di Dio, si adempirà. E noi ascolteremo le testimonianze di quello che Dio ha fatto. Oggi Egli l'ha fatto. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo e glorifichiamo insieme la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. e ti ringraziamo per l'ultimo messaggio, per l'ultima chiamata che tu ci hai dato prima del tuo ritorno, la tua parola rivelata. Noi ti ringraziamo per ogni cosa nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.
Amen.
Amen. Lasciatemi chiedere se qualcuno vuole essere battezzato. Abbiamo qualcuno? Altrimenti aspetteremo la prossima volta. La prossima volta sicuramente ce ne saranno alcuni. Potete sedervi. Ora chiediamo alle due sorelle, nel caso avessero un cantico, che ce lo cantino. Per favore ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Il prossimo fine settimana ci sarà la riunione a Roma, poi nell'estremo oriente, Bangkok, Phnom Penh, Ho Chi Minh City, fino nel Vietnam e poi nelle Filippine e poi, Dio volendo, per l'ultimo fine settimana saremo di ritorno e poi, Dio volendo, il sabato saremo in Austria e la domenica a Zurigo. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere.
Auf Golgathas Hügel der Stamm, einst ein Kreuz, an welchem ein Sterbender hing. Es war ja der Heiland, der damals bereits für alle den Leidensweg ging. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freude. Das herrliche Lamm an dem Kreuz, es vergab meine Sünden und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit. Sie wussten es nicht, wen sie schlugen ans Kreuz. O Vater, vergib, rief er aus. Sie schmähten den Herrn und erkannten ihn nicht. Als einzige Pforte nach Haus. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freude. Das herrliche Lamm an dem Kreuz, es vergab meine Sünden und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit. Doch du kennst das Kreuz und auch den, der dort starb. Geh nicht an dem Kreuze vorbei. Er will nur dein Herz, lass du ihn herein. Er macht auch dein Leben ganz neu. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freude. Das herrliche Lamm an dem Kreuz, es vergab meine Sünden und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freude. Das herrliche Lamm dem Kreuz. Es vergab meine Sünd, und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit.
Amen.
Amen. Amen.
Halleluja.
Alleluia. Lode, onore e gloria siano al nostro Signore. Portate saluti con voi in tutti i paesi vicini. Portate saluti a tutti i nostri fratelli e a tutte le nostre sorelle in ogni popolo, lingua e nazione. Saluti in tutta l'Africa, saluti in tutto il mondo, saluti a tutti coloro che amano l'apparizione del nostro Signore, a tutti coloro che hanno ubbidito alla sua chiamata. Ho appena sentito che una sorella da Londra vuole essere battezzata. Ho giusto la richiesta che, se è possibile, e naturalmente a Londra c'è una chiesa che crede biblicamente e che battezza biblicamente. Forse sarebbe bene anche nelle chiese locali trovare una casa spirituale là. Le chiese locali sono bibliche. Soltanto io non posso stabilirne. Il Signore usa i fratelli nelle chiese locali. Il mio dovere, il mio ministero è di andare di città in città e di nazione in nazione, e in nessuna città tengo più di 3 riunioni. In generale una o 2 riunioni e poi vado via. Il resto lo fanno i fratelli che hanno parte nella predicazione, che distribuiscono il cibo nella stessa maniera. Perché Matteo 24 non parla soltanto di un servitore, ma di tutti i servitori che appartengono alla casa del Signore e che distribuiscono il cibo spirituale a tempo debito. E possa Dio benedire tutti i nostri fratelli che hanno parte nella predicazione. Ancora una volta, ricordatevi di me nelle vostre preghiere, e Dio volendo ci vedremo di nuovo all'inizio di novembre. Se qualcuno vuole partecipare al viaggio in Israele, per favore, registratevi dalla sorella Fleck in ufficio. Ed ora chiedo al fratello Müller di venire qui di fronte e di pregare con noi. Ci alziamo in piedi per questo. Alleluia. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio. Signore, Dio Onnipotente, ti siamo così riconoscenti per la tua santa e preziosa parola che noi abbiamo ricevuto nel nostro cuore. Ed io ti chiedo, caro Signore, serbala nel nostro cuore affinché possa compiere ciò per cui tu ce l'hai mandata. Vogliamo lodare ed esaltare il tuo nome. Oh Signore, io ti lodo per la tua meravigliosa grazia, che per ogni promessa tu hai dato il sì e l'amen. Noi vogliamo guardare a te come figli. Signore, per favore, benedici tutta la tua chiesa, dai le ricchezze della tua grazia e conferma la tua parola. Anche le richieste di preghiera, anche per il figlio di questa sorella, possa tu essere lodato e glorificato. Voglio anche affidarti il mio fratello quando esce per predicare la tua parola. Fortificalo e conferma la tua parola attraverso di lui. A te sia la lode e l'onore nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria. Ancora una volta. E tutti dicano amen. E tutti dicano egli ci ha benedetti. E possiamo andarcene con le sue benedizioni. Ancora una volta portate con voi saluti in ogni popolo, lingua e nazione. Il Signore Dio vi benedica tutti e sia con voi. Talvolta i nomi di alcuni vengono menzionati e di altri no. E poi le persone si rattristano. Sarebbe meglio non menzionare alcun nome e dire semplicemente il Signore, il Dio sempre fedele, sia con voi tutti. Possa Egli volgere il suo sguardo su ciascuno di noi e darci la sua pace e la sua benedizione. Ci vediamo la prossima volta. Cantiamo ancora una volta.
Amen.
Egli ci ha benedetti. Il fratello Smith dice che domani non ci sarà la riunione dei fratelli. La grazia del Signore sia con voi. Amen. Ognuno stringa la mano all'altro. Amen.